questa sera contestazione, fischi, striscioni.
È normale succedere questo. Volevamo molto vincere per i nostri tifosi che stanno sempre con noi, ma è normale farsi il risultato che abbiamo avuto in campionato, ma io sento che loro sono stati sempre con la squadra. Tutti noi possiamo riconoscere che la squadra ha dato tutto per vincere. Sono insoddisfatto con i risultati, i tifosi anche, ma io capisco.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
La curva del Milan in questo momento sta urlando, anche perché la partita finisce adesso, non passa il Milan, e San Siro risponde così. I cori nei confronti, diciamo, della proprietà, i fischi al 90esimo, perché Milan-Genoa è finita 0-0.
Dovevamo vincere, dare una gioia ai tifosi, una giornata importante, però adesso no, non c'è da pensare più alla partita che è passata.
Nel 1988 Sacchi aveva una classifica simile alla sua. Berlusconi arrivò a Milanello, gli mise la mano sulla spalla e disse ai giocatori: lui è il nostro allenatore, non si tocca, chi sta con lui resta al Milan, se no si va via. E il Milan poi vinse il campionato. Avrebbe anche lei la necessità, il bisogno magari?
Pepe, no, da primo giorno ho sentito sempre i giocatori con me, credono nelle mie idee, non ho bisogno.
Vabbè, quest'ultimo lo sapete, era Fonseca, tutto il resto riguarda il Milan, di cui tra poco parleremo. A proposito, volevo dire che, cari amici del Sole 24 Ore, non ci volevate voi per dire che Bergamo è la città con la qualità della vita più alta d'Italia, perché tra l'Atalanta e Sofia Goggia ero capace anch'io, forse anche Pardo. Ciao Pierluigi.
La capolista è tutto in questo non c'è discussione.
Chissà quanto incidono sul PIL della vita più alta la Dea, ma anche la Goggia, chissà quanto incidono.
Un po' incidono. Poi non so, non credo sia uno di quegli elementi nelle rilevazioni che vengono fatte, cioè non credo che questi elementi entrino in gioco.
Male, magari.
Con delle analisi, adesso non so come sono state fatte queste interviste, magari con delle insomma, con delle interviste vere e proprie alle persone, sicuramente quell'aspetto lì psicologico,
sì,
della felicità che può dare una squadra di calcio, una campionessa come
io predico boom demografico nel 2025 a Bergamo, ragazzi, come accadde nell'Italia dell'83. Marco Imarisio, buongiorno. Scusa se ti ho chiamato per infierire su di te 10 minuti, non di più. No, perché ieri Pier mi è testimone, Carletto Pellegatti non l'ha presa benissimo quando ho definito le decisioni, le scelte di Fonseca al momento del Milan una pagliacciata.
No, ma ieri Carlo, caro Marco, ieri Carlo era carico a pallettoni.
Con
delle doti divinatorie, devo dire, non male, nel senso che già aveva visto tutto.
Non ci volevano i colleghi del Sole 24 Ore ieri, no? È una pagliacciata e tale si è dimostrata. Non sono andato lontano dal bersaglio.
Una pagliacciata la cerimonia o la partita?
No, la cerimonia no, ma che c'entra la cerimonia? La partita, al momento, le scelte di Fonseca. Cioè, le panchine punitive, peraltro dichiarate in anticipo, sono una cosa che si usano nel settore giovanile scolastico, non tra i professionisti. Cioè, tutto questo momento, questa serata, è stata una buffonata, devo dire.
È stata una partita di una noia mortale. Così come la partita con la Stella Rossa è stata una brutta partita di calcio. No, mi dispiace, non ti seguo fino a un certo punto, nel senso che l'allenatore, che non è evidentemente una scelta di primissimo piano, è l'ultimo anello di una lunga catena di errori.
Sì, sì, ma la colpa è mica sua, secondo me.
E la cosa che si respirava ieri a San Siro, ed è quella che più mi è dispiaciuto in questa surreale surreale serata, insomma, sì, con dei momenti emozionanti, perché comunque sì, 125 anni si festeggiano sempre, il Milan viene sopra di tutto, ma è questa sensazione che non si possa cambiare, perché a risolvere i problemi dovrebbe essere chi li ha creati.
Ma esatto,
diciamoci la verità,
ma è quello, cioè, che ti dico la io, è mica colpa sua, ma certo. Certo.
Io non sto parlando solo di problemi in campo, qui stiamo parlando di un primo bilancio da fare,
sì,
che, al quale Fonseca ci ha messo sicuramente un carico da 11. Bisogna dire anche delle cose buone su Fonseca: ha usato la mano pesante in maniera fin troppo plateale contro Leao. Oggi Leao è, come dire, schierato al suo fianco, e forse Leao ha capito anche che può anche imparare qualcosa, nel senso che contro la Stella Rossa e ieri è stato ben dentro la partita, poi non tutte le partite le puoi risolvere da solo, e Leao sta imparando da Fonseca, con Fonseca, a muoversi da seconda punta, che è qualcosa che potrebbe allungargli la carriera. Ma questa è una piccola nota positiva a margine di un problema: un allenatore lasciato solo.
Sì, ma certo.
Un allenatore che dietro non ha nessuno, ed è in qualche modo si realizza un po' il paradosso del Milan di oggi. Non si volevano allenatori con un profilo diverso, con un profilo più ingombranti, perché non si voleva la figura dell'allenatore manager. Oggi hai un allenatore che fa anche il manager, cioè che è l'unica voce che proviene dalla società, che attacca gli arbitri, sbagliando a mio avviso, sì, come ha fatto con l'Atalanta, che parla dei giocatori, che stigmatizza l'atteggiamento dei giocatori in campo. Hai un allenatore manager, non lo volevi, adesso ce l'hai, perché l'allenatore deve colmare un vuoto evidente.
Certo.
All'interno della società.
Ma infatti
questa è la
ti
situazione.
Dico che la sua scelta caricaturale non è colpa sua, cioè non si fanno queste cose, non dici questi li metto in castigo, a parte il fatto che non sono così convinto che Leao lo potevi recuperare anche per altra via, e se lo hai recuperato così questo non depone a favore di Leao. Però mi sembra, Pier, una banda di giocatori con poca personalità che ha bisogno del maestro cattivo. A questo non danno retta, lo sappiamo tutti, l'ha detto anche Marco, non era la primissima scelta, non era l'allenatore che si voleva, questo lo sa, lo diceva la gente, ma questo poco importa, ma è quello che secondo me pensano i giocatori, non lo ascoltano, ma l'ha detto anche lui che non lo ascoltano. Imbra sembra molto impegnato a dialogare con il suo ego e il resto non esiste.
Beh, dice, a parte questo tutto bene. Mi piace il Genta furioso di queste ore, diverte molto, se non ci fosse ovviamente invece il problema sportivo di un grandissimo club. Allora, io partirei da Fonseca, nel senso che Fonseca ormai ogni conferenza stampa non sa che cosa viene fuori. Ieri a fine partita ha fatto i complimenti alla squadra, ha detto che è mancato soltanto il gol. Pochi giorni prima ha detto che non c'erano assolutamente problemi, che non c'è bisogno che la società gli stia vicino perché la squadra lo segue, e allora però ci siamo persi un pezzo.
Certo.
Cioè, io trovo tutto abbastanza schizofrenico, al netto di una, lo ribadisco, di una simpatia nei confronti di Fonseca, perché secondo me Fonseca è un altro di quelli che è arrivato qui e già aveva addosso la patente della seconda, terza, quarta scelta. Quindi secondo me il peccato originale di tutta questa storia è aver preso un allenatore. Cioè, in Italia si poteva prendere soltanto Conte quest'estate, o Thiago Motta nel caso della Juve, ma lì c'era una parte del pubblico che ce l'aveva con Allegri a prescindere, e basta, insomma, era una cosa ideologica. Ma per il resto soltanto Antonio Conte, perché qualsiasi altro allenatore andassi a prendere non accendeva, non scaldava. Fonseca certamente fra questi che non scaldano più di tanto, ma non è neanche l'ultimo pirla sulla faccia della terra, cioè un allenatore comunque di discreta esperienza. È stato accolto come una sottoscelta, e lo posso capire, perché il Milan è il Milan, e quindi è abituato con la sua storia gloriosa a puntare al massimo, e il massimo probabilmente non era Fonseca, e forse possiamo anche togliergli probabilmente. Poi c'è questa schizofrenia, che mi sembra una schizofrenia delle prestazioni: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 9 partite di campionato. Il Milan che ogni tanto lancia qualche segnale incoraggiante e poi però si incarta di nuovo, e anche delle dichiarazioni, perché qui siamo passati nell'ultima settimana, abbiamo avuto l'Atalanta con lo sfogo arbitrale, e la società che non lo segue, poi il post partita, tra l'altro nell'unica delle 3 partite vinte contro la Stella Rossa, con un attacco ai giocatori, ne parlavamo ieri con Mario Ielpo, anche pesante in qualche modo, perché comunque insomma rischia di farti perdere il rapporto definitivamente con alcuni di loro. E ieri poi, al termine di una partita dignitosa, ma certamente non positiva, non può essere positiva la partita di ieri, Milan si poteva sbloccarla, certo, ha fatto 22 tiri, però non è che abbia avuto una superiorità schiacciante, insomma, ha avuto un po' di sfortuna, poteva vincerla, ma poteva anche non vincerla.
Poteva vincerla, però il fatto che l'abbia pareggiata non è così.
Alla fine, bugiardo. Palle gol clamorose, ne ha concesse 2-3, sicuramente la traversa di Morata, la buona parata di Leali in avvio di secondo tempo, poco altro, insomma. Quindi, questo non, francamente si fa fatica a capire, e certamente c'è il paradosso di una società che magari da alcuni punti di vista se non si muove neanche male, perché io ribadisco, insomma, i numeri del fatturato, anche alcune iniziative di marketing, l'internazionalità, sono tutte cose buone, però manca il calcio. Manca il calcio, manca il business del calcio, è un po' come la situazione della Roma, cioè mancano delle figure.
Ma
a Roma
chiaro,
ci si rende conto di che cos'era José Mourinho, scusa se insisto, probabilmente se ne sono
già molti lo sapevano, aperta, ragazzi,
altri
ma...
se ne sono accorti adesso, perché Mourinho faceva 50 ruoli in quella squadra, lì. Poi poteva stare simpatico, antipatico, giocare bene, giocare male, sicuramente non era tutto rose e fiori, ma era una figura che probabilmente andava a riempire dei vuoti.
Gli ha tenuto insieme tutta la... Ma sfondi una porta aperta, come Pier, ce lo siamo detti io e te un milione di volte pubblicamente, no? Cioè Mourinho ha tenuto in piedi questa situazione bislacca e l'ha fatto raggiungendo i risultati che ha potuto raggiungere. Al Milan non può essere Fonseca che fa il Mourinho, che prova a fare il Mourinho, ma non perché vuole fare il verso di Mourinho, perché si trova nella stessa situazione, cioè nel deserto, ed è così. Discorso, Marco, per chiudere, è che mica è colpa sua. Io non sto dicendo che il fatto è che evidentemente i giocatori con personalità, giocatori risolti, giocatori adulti, magari come quelli dell'Inter, no? Arriva Simone Inzaghi dopo Conte e cioè è un po' nella posizione di Fonseca, no? Però ha una società alle spalle e ha dei giocatori veramente adulti. Dimmi,
Carlo, vogliamo parlare dell'elefante nella stanza, ok? Allora, l'era Cardinale inizia la sua era da campione d'Italia, ok? Dopo un anno con alterni risultati, quinto posto in campionato e una grande semifinale di Champions League, ok, ma quinto posto in campionato, ok, una squadra, una rosa che aveva già i suoi limiti, decide, legittimamente o meno, ognuno ha le sue opinioni, ci siamo già scannati su questo, di mandare via Maldini e Massara. Perfetto, non riuscivi a lavorarci, Maldini viene dipinto con tutti i difetti dell'universo, va bene, ok, io ho la mia opinione, altri hanno la loro, perfetto. Ma devi sostituirli, devi mettere qualcuno al loro posto, perché dietro Simone Inzaghi, che è un bravissimo allenatore, ok, c'è il signor Marotta.
Ma è chiaro.
Ok, dietro il signor Fonseca, che non è Simone Inzaghi probabilmente, ok, chi c'è? Ti chiedo io, chi c'è? C'è un consulente? C'è un consulente dall'ego importante che non si capisce? I consulenti fanno consulenza, danno la loro opinione. La gente che sta lì a Milanello, che ha un nome, che ha un prestigio da spendere per parlare con i giocatori, per mandarli in campo nella maniera... Cioè, chi lo fa questo lavoro a Milan? Me lo dici?
No, ma nessuno, Marco, ma lo sappiamo bene.
C'è un buco evidente. Poi c'è anche un buco, nel senso che io poi sono anche convinto che questa rosa è stata costruita male, perché è una rosa piena di nomi, ok, ma piena di giocatori molto sovrapponibili, al punto che se viene un raffreddore a Fofana, il Milan deve incominciare a guardarsi dietro e non davanti, perché non c'è un altro giocatore con quelle caratteristiche. Per cui permettimi di dire che la rosa è stata costruita alle spalle di Fonseca con un criterio. Sarà l'algoritmo, sarà il logaritmo, sarà l'equazione di primo e di secondo grado, ma con un criterio che si fatica a capire, si fatica a comprendere.
Chiusa tonda, chiusa quadra, chiusa graffa. Grazie
comunque,
Marco.
È veramente un
grazie
esempio.
Grazie Marcone. Aspetta che lo saluto. Ciao Marcone, grazie. Dimmi,
ciao ragazzi.
Dimmi Pier.
No, è proprio un esempio della peculiarità del calcio, di come il calcio abbia bisogno di figure. Stavo citando Marotta. Marotta oggi è probabilmente il più completo, il più compiuto, il più importante fra queste categorie di dirigenti. Il Milan negli anni d'oro aveva Adriano Galliani, al di là della forza ovviamente societaria, ma anche quando quella forza societaria cominciava un po' a vacillare, perché a un certo punto Berlusconi lo fece capire con chiarezza, era cominciata un'era, in qualche modo anche il discorso che ha fatto Pier Silvio l'altro giorno per quanto riguarda il Monza, no? Il calcio è in questo momento, è passato dai grandi gruppi industriali anche enormi, anche giganteschi, all'epoca dei fondi, addirittura delle squadre che diventano quasi proprietà di uno Stato, quindi anche in quel momento lì però c'era questa compattezza che è fondamentale, perché significa disciplina, perché significa organizzazione, e questa è una cosa che fa strano vedere il Milan in questo tipo di situazione, ripeto. E poi invece ci sono, insomma, c'è il miglior bilancio, c'è il miglior fatturato di sempre della storia, cioè non è che stia andando tutto male, però manca questo know-how prettamente calcistico,
certo,
che poi fa la differenza.
Ma certo, ma guarda il Bologna, guarda l'Atalanta, no? Bologna con Ipercassi e Marino, l'Atalanta questo, il Bologna che ha preso Sartori dall'Atalanta e che dicevi ha smantellato tutto e invece sta viaggiando forte. Insomma, mi sembra che gli esempi siano N, e senza dimenticare che il primo mercato di Marotta non fu, cioè i primi mercati di Marotta non furono brillantissimi all'epoca del Neri, si citava ieri, e in questa situazione sembra sia un po' messa la Juventus ora. Vabbè, fermiamoci un istante, poi c'è Nanu Galderisi con cui inquadriamo questo interessantissimo weekend degli allenatori.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Non mi è piaciuto per niente alla fine della partita l'atteggiamento di Italiano, questa sua esultanza di fronte ai nostri calciatori. Abbiamo passato insieme tante gioie ma soprattutto tanti dolori, una grandissima mancanza di rispetto nei nostri riguardi, nei riguardi di Raffaele, e ho capito tante cose dell'uomo, ecco, tutto qua. Anche lo vorrei incontrare adesso.
Mi unisco a tutti quelli che hanno fatto le condoglianze a Raffaele per la perdita della mamma. Nelle ultime partite, anche vinte, ho fatto la stessa identica cosa. Come lui dice che io l'ho deluso come uomo, lui ha esagerato, perché tutte le vittorie ultimamente me ne rientro dentro lo spogliatoio e sicuramente non le avrà viste.
Credo che sia stato merito appunto del Como, che ha avuto più fame, più voglia di vincerla la partita. L'atteggiamento c'è stato, non è questo, è che dovevamo capire la battaglia che era in corso, tutto qua. Quando c'è da battagliare bisogna mettere da parte il fioretto e tirar fuori la sciabola.
Guardare la classifica oggi non è la cosa migliore che possiamo fare. Oggi è giusto le critiche, perché non siamo dove dobbiamo essere in questo momento.
Allora, questi tanti allenatori protagonisti del weekend e tante storie. Nanu Galderisi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te Carlo, buongiorno.
Prima di chiederti un commento su questo, io ho un rospo da togliermi dalla gola, cioè l'uso distorto che si fa dei giocatori giovani, perché Fonseca li usa per punire i capricciosi, Thiago Motta per dimostrare che tanto il vero protagonista è il gioco, cioè alla fine l'allenatore stesso, e come lui molti altri, questo può pagare una partita, due o tre, ma alla media distanza non paga tanto. Qui basta che siano giovani, la gente si eccita e sono tutti contenti. In realtà secondo me non è tanto così.
No, non è tanto così, perché i giovani sono fondamentali, bisogna lavorarci, bisogna crederci, bisogna farli crescere, però mi sembra che le piazze di cui hai parlato sono piazze che non hanno tanta tranquillità nell'aspettare, hanno bisogno di vittorie, hanno bisogno di risultati importanti, perciò guarda, è bellissimo quello che vedo, perché dare fiducia a Liberali, adesso è un giocatore che ho visto ieri per la prima volta, perché non è che seguo molto la primavera e via dicendo, ma è un piacere vedere giocatori giovani che entrano a San Siro e fanno un'esperienza che rimarrà, penso, per tanto tempo nella sua testa. Però alla fine poi contano i risultati, e i risultati spesso e volentieri i giovani non riescono a trasformare. C'è bisogno di leader, c'è bisogno di giocatori importanti che fanno crescere attraverso la fiducia, ma soprattutto attraverso il risultato, perché sennò tutto quello che si fa lascia il tempo che trova. No. Insomma.
Esattamente così. Sì. No, ma la penso allo stesso modo. Pier, qual è che ti ha colpito di più di storia dell'allenatore? C'è italiano che perde un po' l'innocenza, fa arrabbiare i fiorentini. Posto che io non sopporto gli ex che non esultano, per me devono esultare, ma qui guarda, ci sono altre risultati.
La storia di Bologna-Fiorentina, la storia di Bologna-Fiorentina, secondo me la si potrebbe giudicare soltanto se fossimo stati lì. Cioè è chiaro che deve essere successo qualcosa, insomma, quello che abbiamo visto nell'esultanza italiano sicuramente è una risultanza molto, molto forte. Non sappiamo, ho letto anche le dichiarazioni del giocatore della Fiorentina che hanno detto non è venuto a salutarci, questo è abbastanza inusuale, no? Quando c'è un rapporto che è finito solo qualche mese fa, quindi evidentemente c'è qualche rapporto teso che ieri poi è divampato in una partita che chiaramente era una partita importante per il Bologna, cioè l'entusiasmo, il Bologna batte la Fiorentina e si riavvicina a un gruppo di squadre, ferma una possibile diretta concorrente, anche se la Fiorentina in questo momento è decisamente avanti, però voglio dire, nel mirino del Bologna ci sono quelle squadre lì, no? Riuscire a ricucire quella distanza, chiaro, quindi in qualche modo per il Bologna è uno scontro diretto, certo, una lunga, però ecco, la sensazione che ci sia stato qualcosa dietro, perché
sì, insomma, in un giorno strano, che sappiamo che Palladino non era in panchina perché ha perso la mamma, insomma, no, certo. Ci sono tanti risvolti da questo punto di vista che lasciano un po' così. No, invece Conte tiene la barra dritta. No, Conte tiene la barra dritta. Ranieri alle prese con le mollezze della Roma, perché mi sembra di questo si sta parlando. C'è Zanetti che, ragazzi, a Verona lo cacciano via, non trovano un sostituto, dicono ma torna indietro che andiamo a giocare col Parma, tanto stiamo vendendo la società. Questo va lì e vince, Nanu.
Grandissimo, no, è stato, era, cioè, io sono, insomma, tanto saluto Pier che è un grande, permettimi di salutarlo. E, no, io guardo il Verona con una certa attenzione perché è un po' della mia, sì, proprio sulla pelle. E devo dire che non mi aspettavo questo grande risultato a Parma, sinceramente. E, questo però è un bel segnale perché adesso io la partita l'ho vista e non l'ho vista, però qualcosa ho visto e di conseguenza ti dico che è una squadra che è viva, insomma, l'allenatore quando va in difficoltà ha bisogno dei suoi guerrieri e se i suoi guerrieri rispondono così, ragazzi, vuol dire che c'è qualche cosa di positivo che ultimamente a Verona si è un po' disperso perché le ultime sconfitte sono state pesanti e anche molto cattive, tra virgolette, ma la risposta che c'è stata è una risposta,
situazione complicata, sappiamo che la società è in vendita, verrà venduta, eccetera, è normale, tutto nasce dalla società, vale per il Milan, vale per la Juventus, vale per l'Inter, in positivo, in negativo, ma alla fine vale pure per la Roma.
I giocatori sono sempre in mezzo, capito?
Lo so,
sono quelli che pagano.
Lo so. Però bisogna anche distinguere le cose quando ci sono le responsabilità che sono loro e quelle che non lo sono necessariamente.
Esatto.
Ti chiedo ancora una cosa, invece la Ranieri alle prese con le mollezze della Roma, altra situazione di quel tipo lì. Società che non c'è, e Ranieri che fa fatica anche lui.
Guardando indietro posso dirti che ci sono delle annate che nascono in un modo e non riesci a raddrizzarle. L'arrivo di Ranieri secondo me ha dato tanta serenità, tanta fiducia, qualche vittoria ha portato quasi a pensare che le cose fossero migliorate, però ieri hanno fatto veramente fatica, su tutti i punti di vista. Nel secondo tempo sono stati, a parte qualche situazione che c'è stata che poteva girarli meglio, ma in linea di massima è una squadra che sta facendo fatica a trovare la propria dimensione e credo che in questo momento Ranieri deve essere bravo a non sparare, tra virgolette, ma a cercare di ricucire, perché questo è un momento complicato per la Roma, non bisogna scherzare. Adesso la classifica non ce l'ho per un presente, ma mi sembra che non siano tanto lontane dalla zona di retrocessione, perciò è un momento molto delicato.
Su due punti sopra, Nanu, vedete, 16 contro i 14 del Cagliari, che è terz'ultimo, pari a Lecce, quindi altro che se bisogna stare attenti. Grazie amico mio, alla prossima. Ciao Nanu.
È un piacere, è un abbraccio. Ciao Pier.
Ciao Nanu. Allora, ci fermiamo per la borsa, poi aspettiamo un grande ospite, cioè Stefano Azzi, amministratore delegato di DAZN, che stasera trasmetterà in chiaro Lazio-Inter, e questo del calcio in chiaro a me è un esperimento che intriga molto, perché vorrei capire qual è la direzione.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Ho detto, insomma, alla vigilia del campionato che sarebbe stato un campionato equilibrato con tante pretendenti che si sono rinforzate. Secondo me è giusto considerare la Lazio, perché al di là della classifica che in questo momento possiede, proprio per la proposta di gioco ben organizzata, che chiaramente lo mette tra una delle pretendenti alla vittoria.
Beh, questo Simone Inzaghi stasera, credo che Lazio, anzi sono certo del fatto che Lazio e Inter la guarderanno in molti, anche perché è in chiaro. Allora, è un piacere avere con noi, tra me e Pierluigi Pardo naturalmente, Stefano Azzi, amministratore delegato di DAZN, che saluto. Buongiorno.
Ciao, ciao. Buongiorno, ciao a tutti, ciao. Il piacere è tutto mio.
Allora, qui siamo Radio del Sole 24 Ore, come a Pardo piace sottolineare spesso, e allora partirei da questo, cioè il calcio in chiaro. Premetto che io non ho niente, non trovo assolutamente sbagliato, anzi trovo corretto pagare i contenuti sportivi che si guardano. Il chiaro a me sembrava onestamente qualcosa di un altro tempo, di blasé, di quasi un reperto archeologico, molto radiofonico. Stasera Inter-Lazio va in chiaro, come era andato in chiaro Milan-Napoli, è un esperimento ampiamente annunciato, ma questo ci porta molto oltre, molto lontano all'accordo che avete fatto con la FIFA. Che futuro c'è per il calcio e per lo sport in chiaro?
Ma allora, il calcio in chiaro innanzitutto è un'opportunità che noi abbiamo deciso di seguire, su cui investiamo per portare la bellezza del calcio italiano a un pubblico ancora più ampio. Quindi andare in chiaro riflette il nostro impegno, che è quello di diventare piattaforma di riferimento dello sport, e quindi tra l'altro è l'unica dove oggi un appassionato di calcio e di sport può accedere per vedere tutti i vari contenuti e vivere un'esperienza senza precedenti. Quindi si unisce la parte a pagamento e la parte in chiaro, e noi possiamo trasmettere in chiaro fino a un massimo di 5 partite per una stagione, che è un numero ridotto sulle 380 che vengono giocate ogni stagione calcistica. Quindi è un bilanciamento tra le due diciamo attività, quella a pagamento e quella non. L'esperimento che abbiamo fatto con Milan-Napoli ci ha dato circa 2 milioni di ascolti, e quindi ha permesso anche di valorizzare una partita in un turno infrasettimanale che, come sempre, non ha la stessa audience del weekend. Certo. E quindi permette di allargare la base e allargare ovviamente il numero di persone che possono vedere lo sport e appassionarsi. Quindi va di pari passo, ecco, con la parte a pagamento, se vuoi.
Sì, però ad esempio
quando facevo marketing in una multinazionale americana, mi occupavo di, facevo anche delle cose nel weekend, ma di deodoranti insomma si potrebbe definire trial, no? Effetto prova. Ho letto le dichiarazioni sia di Marotta che di Lotito, che mi sembra che sono entrambi entusiasti, perché chiaramente, insomma, poi è chiaro che non puoi fare tutto il campionato in chiaro, fai 5 partite su 380, proprio perché, però sono delle occasioni nelle quali magari qualcuno che questo prodotto non lo ha ancora provato, oppure insomma ha la possibilità di entrare a contatto. Insomma, non mi sembra una cosa onestamente che crei nessun problema, anzi secondo me è una cosa che aumenta l'opportunità, offre un'opportunità in più a qualcuno per magari per appassionarsi e per poter poi entrare in questo meccanismo, che non va dimenticato. Questo vale in questo caso per DAZN, non è un mistero che lavori per DAZN, sto cercando anche di salvare la voce per stasera, ma in generale vale per tutte le televisioni che in tutti i paesi del mondo finanziano il calcio, hanno un ruolo e hanno un peso enorme. No, cioè, di fatto si portano sulle spalle la responsabilità e il compito di finanziare il gioco del calcio, ma perché senza questi soldi le società sarebbero in grande difficoltà.
Tanto, questo, parliamo tutti i giorni da 12 anni, voglio dire, siamo sempre stati sulla stessa lunghezza d'onda, cioè le televisioni finanziano il calcio, lo tengono in piedi e hanno tutti i diritti anche di farsi i palinsesti che vogliono, voglio dire. No, ma il discorso del calcio in chiaro però è molto interessante, anche perché adesso sono 5 partite, Stefano Azzi, però il mondiale per club, questo accordo che avete fatto con la FIFA, apre quella vetrina di un'intera manifestazione in chiaro, e poi chissà cosa viene dopo. A me quel chissà cosa viene dopo interessa parecchio.
Allora, lasciami dire innanzitutto che siamo davvero orgogliosi di questo accordo storico, ed è storico perché è la prima volta che una singola piattaforma, un broadcaster, acquisisce in esclusiva a livello globale dei diritti per trasmetterli in chiaro, come dicevi. E questo è stato possibile perché DAZN è sostanzialmente l'unica che ha una scala, una portata globale. Noi siamo presenti in più di 200 mercati e quindi con una tecnologia flessibile e scalabile ti permette questo di raggiungere tutto il mondo sostanzialmente immediatamente. Poi noi devo dirti che abbiamo sicuramente una line up di diritti invidiabile, nel senso della Bundesliga, Liga, Serie A, tutti i vari campionati domestici, e a questo punto alziamo ulteriormente il livello e quindi abbiamo arricchito l'offerta calcistica con il campionato mondiale per club. Quindi siamo particolarmente orgogliosi. È la prima volta che questo accade come torneo, come dicevo, disponibile in chiaro, e questo secondo me allargherà ancora di più il, diciamo, l'entusiasmo dietro il gioco del calcio, che ha, sappiamo tutti, milioni di spettatori. Certo. E deve accelerare come crescita, sia come crescita a livello mondiale, sia come crescita nostra come DAZN a livello globale, non a livello appunto solo italiano, immagine a livello mondo.
Sì, no, ma questo è indubbio, però Pier, anche lì si tratta di capire se è un gigantesco effetto 5 partite di un campionato o è la strada verso un qualcosa di diverso nel fruire lo sport.
Guarda, io l'altra sera pure gliel'ho chiesto a Stefano Azzi se c'è qualcosa dietro. Insomma, è chiaro che l'accordo con la FIFA fa un certo effetto, no? Ed è emozionante, soprattutto è emozionante, fammelo dire, perché io vorrei che Stefano raccontasse cos'è DAZN anche negli altri paesi, perché quando lui parla di 200 mercati, magari in Italia questa percezione non è così chiara, però è veramente uno dei soggetti, ce ne sono anche altri che sicuramente dell'OTT hanno rivoluzionato la fruizione. Quindi non è il solo, però ha veramente cambiato la fruizione degli eventi sportivi. Noi qualche anno fa eravamo legati ancora veramente alla partita vista sulla televisione. Oggi vai in treno, vedi la partita e magari se c'è una galleria ti arrabbi pure, perché in quel momento lì fra Bologna e Firenze c'è una galleria e per un attimo ti salta il segnale. È cambiato completamente il modo di fruire dei contenuti, la snackability, come dicono quelli bravi, cioè la possibilità che tu momento vai su una partita, torni indietro, ti vai a vedere l'episodio saliente, ti vai a rivedere il calcio di rigore, ti vedi gli highlights della settimana prima, cioè è veramente cambiato tutto. Poi, per carità, tutto è perfettibile, è migliorabile, però insomma è una rivoluzione secondo me che deve essere considerata. Ci racconti un po' gli altri mercati, gli altri paesi, anche alla base di questo accordo con la FIFA, questi 200 territori, ovviamente, certo. 200 mercati, non 200 nazioni,
200 mercati. Ci tengo mercati. A aggiungere un punto, aggiungo che questa partnership con la FIFA non riguarda soltanto il mondiale per club, ma è più ampia e più a lungo termine, e include ad esempio la integrazione della FIFA Plus, che è la loro iconica, se tu vuoi, libreria di momenti calcistici, repliche integrali delle partite e quant'altro all'interno della nostra piattaforma. Quindi è l'inizio di una collaborazione più larga. Per quanto riguarda la zona a livello mondo, a livello Europa noi siamo nei principali paesi, quindi a parte l'Italia che conoscete tutti, abbiamo la Germania, Austria e Svizzera, dove abbiamo la Bundesliga e la Champions, la Spagna dove abbiamo la Liga, la Formula 1 e il MotoGP, poi abbiamo i campionati in Portogallo, la Liga francese, il Belgio, quindi è abbastanza ampia la nostra presenza europea. E poi a livello mondo abbiamo per esempio le J-League in Giappone, quindi siamo presenti sostanzialmente ovunque, anche in Canada e negli Stati Uniti, quindi diversi portafogli di diritti, dalla box fino ad arrivare a per esempio l'NFL, quindi molto larga. Sulla parte della freemium aggiungo un elemento, quindi la, diciamo, trasmissione in chiaro. Ci sono alcune sperimentazioni su quegli eventi che sono importanti, però i diritti TV sono comunque la fonte principale di introito per i club, quindi non è una sostituzione, quindi è un investimento importante, come avete detto anche voi due prima, quello che viene fatto, e è difficile che si ripaghi con una trasmissione in chiaro dell'intero campionato. Certo, quindi è un concetto di try and buy, stimolare, diciamo, audience diverse, e va visto quello del mondiale per club a livello appunto globale, di allargamento di DAZN in tutti i paesi del mondo, quindi non è una logica sostitutiva del
sì,
tema.
Sì, no, appunto è questo il nocciolo del discorso, che è quello che volevo chiarire. Un'ultimissima cosa, Stefano Azzi, accordo con la FIFA organizza i mondiali di calcio, quindi?
Chi può dirlo? Ti riferisci alla partecipazione dell'Italia?
No, quella la diamo abbastanza per scontata, se no. No, mi riferisco a possibili scenari in questo senso. No, niente, non ne parliamo.
No, al momento abbiamo appunto l'accordo che riguarda la parte di FIFA Plus e basta. Vabbè, e rimaniamo concentrati su col mondiale, perché e vedremo.
Al momento e vedremo. Va benissimo. Io
abbiamo mercoledì.
Le parole.
Scusa, abbiamo mercoledì. Lo so che tu vuoi parlare soltanto dell'NCAA, perché tutto questo Carlo Genta è appassionato solo della New Ente e dall'NCAA. Ma mercoledì abbiamo la finale dell'ultima vera coppa intercontinentale, diciamo così come l'abbiamo conosciuta, con Real Madrid, che gioca mercoledì su DAZN alle 18 contro il Pachuca. Insomma, anche questo rientra ovviamente in questo accordo globale che c'è con FIFA.
Certo,
esatto. Ci sarai tu a commentarla, tra l'altro, Pier.
Ci sarò io a commentarla, se sopravvivo alla serata, perché ho preso freddo. Purtroppo il problema dei telecronisti di mezza età, non diciamo anziani, ma di mezza età, è che sono cagionevoli. Non però il peso ci aiuta.
Beh, ragazzi, io ho il doppio appuntamento con l'Eurolega martedì e giovedì, quindi poi mi dite tutto il resto, mi dite com'è andato. Grazie Pier, a domani. Grazie Stefano, anzi, grazie davvero.
Grazie
Stefano.
Ciao.
Ci fermiamo per il traffico e poi c'è Sofia Goggia. Non lei, ma.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
È veloce, è molto veloce. Ho paura che abbia perso un pochettino
un
nei
attimo,
confronti
perde
di Lara.
Aderenza, vediamo il finale di Sofia Goggia davanti.
Clamorosa, clamorosa.
Allora, non abbiamo Sofia Goggia, ma naturalmente parliamo di Sofia Goggia, che è anche uno dei motivi principali per cui Bergamo è la città con la più alta qualità della vita. Lei e la Dea credo siano fattori abbastanza importanti. Il mio amico Flavio Vanetti invece è il più prolifico autore di libri, scrittore che io conosca. Buongiorno Vanetti.
Un giorno non esageriamo, perché sennò Cazzullo si offende.
Beh, ve la giocate perché un libro al giorno e toglie il medico di torno, ma anche Vanetti di torno, perché non si vede per un po'. No, volevo allora, per Sofia Goggia si saccheggiano tutti i superlativi assoluti che si conoscono, compresi tutti quelli che scrivi tu. Io però uso un'altra parola, cioè secondo me è matta.
Beh, chiaramente bisogna avere così una testa un po' particolare, diciamo così, per aver voglia di tornare in pista dopo quello che le è capitato. Peraltro in buona compagnia, perché anche il ritorno di Lin Sivon a 40 anni con un ginocchio bionico dopo che ne ha passate di ogni, beh, insomma, effettivamente sono due ragazze speciali, diciamo così, ecco.
Sì, no, più che speciali, ma stiamo parlando di qualcosa che va oltre la non devi essere tu frequenti gli alieni, non devi essere tanto umano per riuscire a fare queste cose. 9 mesi che non usci, ti eri distrutta, eri disintegrata, e non è nemmeno la prima volta. Torni, secondo posto, vittoria.
Tra l'altro un secondo posto che secondo me diciamo che la Hütter ha avuto abbastanza fortuna nella sua bravura, peraltro, perché Sofia, se non sbaglio, quell'ultimo ingresso sul muro vince anche la discesa, per cui stiamo parlando di un 2-2, ecco. Però ecco, secondo me l'aspetto sorprendente è che sia riuscita a tornare vincente in Super G, che ultimamente non era precisamente la disciplina preferita, anche se poi ha vinto l'anno scorso l'8 dicembre, mi sembra, proprio se Morris, tra l'altro. Però lei è una liberista, forse in questo momento, più che una super gigantista, però adesso caspita, ha mandato dei messaggi forti e a tutto tondo.
No, ma poi soprattutto qui stiamo parlando di adrenalina, di sport estremi, quasi non di sci, perché quando, ripeto, quando torni, vale per lei, per Lindsay Vonn, quando torni e ti misuri su quelle cose, gli stiamo parlando veramente di sport estremi.
Parliamo anche di una pista con la Birds of Prey, che è sempre di solito terreno di caccia per gli uomini, quindi c'era anche questa novità di, sì, chiaramente un po' più addolcita, sistemata proprio per il circuito femminile, però chiaramente una pista da uomini, e quindi Sofia ha vinto su una pista da uomini.
Sì, dopo che è tornata dopo 9 mesi. Senti, prima ho detto che Sofia Goggio,
dopo 9 mesi, sì.
Dicevo che Sofia Goggio secondo me è matta. A proposito di follia, ieri era a Masnago, so per certo perché ho le mie fonti, a vedere il derby lombardo Varese Olimpia Milano, vinto da Varese regular season, sì, che è discretamente folle.
Sì, è stata una, cioè, diciamo che vabbè, è una partita nella quale Varese non aveva nulla da perdere. Milano, reduce dalla bella impresa di Barcellona, forse era un po' mentalmente svuotata, però sicuramente non ha saputo arginare quella che era l'impostazione data a Varese su questo ritmo, questa voglia di farsene. E diciamo che adesso, insomma, Milano è anche cominciato a guardare alla classifica del campionato, perché se no le Final Eight sono un po' a rischio, ecco. Non credo che succederà alla fine, però intanto i numeri dicono che se non rema rischia di restare indietro.
No,
per Varese è una vittoria che viene a, come dire, un po' attenuare una situazione al limite del surreale, molto particolare, sicuramente delicata. Non è ancora l'uscita dal tunnel, ma almeno è una spinta per imboccare la direzione giusta. La prova dell'onza domenica.
Sì, no, ma mi sembra comunque una regular season, che è un campionato meraviglioso per tutte le altre che non si chiamino Milano-Bologna, che sono le due. Ovviamente rimangono le due principali favorite, ma intanto adesso si divertono tutti gli altri. E Trento, che ne ha vinte tutte, ha perso ieri con Trapani, che pure adesso sogna lo scudetto con Antonini, che figurati fa impazzire la Sicilia. E poi c'è Brescia, che le vince quasi tutte. È chiaro che il peso specifico dell'Eurolega, sono molti italiani che fanno le coppe, ma grosso modo le fanno per allenarsi, infatti prendono delle imbarcate difficilmente giustificabili, molte delle italiane, quasi tutte. Mentre Milano ha giustamente la testa sull'Eurolega, gioca domani ad Atene con il Panathinaikos e poi giovedì con il Bayern di Monaco. Bologna, che ha riannodato i fili con la vittoria in Eurolega, ma è chiaro che in questo periodo dell'anno la tua testa, le tue energie, le tue cose migliori le butti su quel tappeto lì.
Sì, e infatti appunto saltano fuori comunque squadre che in qualche modo erano anche un po' attese, cioè che Trapani avesse delle malcelate ambizioni lo si sapeva, poi erano da verificare sul campo. Per adesso diciamo che con degli investimenti importanti, anche adesso un'ulteriore rivoluzione nella squadra, diciamo che c'è la concordanza tra aspettative, pronostici e risultati. Quanto poi durerà lo si vedrà, però sicuramente c'è la conduzione di un vecchio drago come Repecia, che può sicuramente portare lontano. Trento è una bella realtà, c'è la crescita di Reggio Emilia, e Brescia, ecco, effettivamente sta tenendo botta, pur con una squadra in teoria meno forte di quella degli anni scorsi. Sì. E in questo momento manca un po' l'appello a una Venezia che comunque ha avuto anche tanti infortuni, ed è comunque sorprendente che abbia solo 2 punti in più di Varese, che certo, chiaramente è un po' il termometro anche di un momento difficile, come ho già detto.
Grazie Flavio, ci sentiamo per parlare del tuo prossimo libro, che stavolta parleremo di Formula 1 con te, Ottavio Davidi, lo faremo nei prossimi giorni. Intanto tu stai scrivendo già quello dopo, perché io non tengo più il ritmo. Grazie a Flavio Vanetti, grazie a Claudia Schiattoni in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, tutti convocati domani alle 2:00.